Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Dio è santissimo. E ogni nostro peccato, ogni tuo peccato, ogni mio peccato è un grave offesa contro Dio. E per conto nostro sarebbe impossibile arrivare a Dio, ma Dio non è solo santo, Dio è misericordioso e perciò per provvedere una via, l'unica via, per essere perdonati dei nostri peccati, Dio ha mandato suo figlio a diventare uomo. Gesù il Cristo, per morire sulla croce subendo l'ira di Dio al nostro posto. Nel nostro studio nell'Evangelo di Marco siamo arrivati alla crocifissione di Gesù. Abbiamo considerato le sofferenze terribili dagli uomini, gli oltraggi fisicamente e verbalmente, e poi abbiamo considerato il dolore della croce, ma peggio di tutto quello. Cos'era la sofferenza peggiore? La sofferenza peggiore? Di subire l'ira di Dio per i nostri peccati. Per ben 3 ore. Ma alla fine di quelle 3 ore, verso le 15 di pomeriggio, Gesù gridò una frase che ci apre la porta alla salvezza. Gridò: è finito. Che vuol dire? È pagato. Il debito è saldato, il debito del nostro peccato, la nostra condanna. Gesù ha pagato per chiunque si ravvede e crede in Gesù Cristo. E con quello, per mezzo del ravvedimento della fede, quello che Gesù ha fatto viene applicato a noi e veniamo perdonati. Se ricordate a quel punto, quando Gesù ha gridato: è finito! E poi rese lo spirito, il velo gigantesco, pesantissimo, che separava il luogo santo dal luogo santissimo, e nessuno poteva passare, se solo il sommo sacerdote un giorno all'anno. Quel velo, da alto in basso, si è squarciato, si è aperto, perché Dio stava dimostrando, adesso è aperto l'accesso a Dio, per mezzo di quello che Gesù aveva fatto. Voglio riprendere lo studio. Siamo Marco, se trovate Marco 15, iniziando al versetto 40, ricordate che Gesù è là appeso alla croce. Allora abbiamo già letto che aveva finito a soffrire, si è reso lo spirito, e poi Marco ci dà un dettaglio che era da anche prima e dopo. Vi erano pure delle donne che guardavano da lontano. Fra di esse vi erano Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo il minore e di José e Salome, che lo seguivano e lo servivano quando era in Galilea, e ce n'erano molti altri che erano salite con lui a Gerusalemme. Quando leggiamo la Bibbia è importante notare che Dio dà grande onore alle donne. È importante riconoscere che Dio ha stabilito i ruoli fra uomo e donne e non solo. Per esempio, il marito è capo della famiglia, che non vuol dire che sia il dittatore, ma è capo, ha l'autorità in famiglia. Nella Chiesa Dio non permette alle donne di avere autorità o di predicare. Ma questo non vuol dire che le donne non sono importanti. Sono estremamente importanti nella famiglia e nella Chiesa. Allora, nel nostro brano di oggi, come in tanti altri brani, vediamo un esempio dell'importanza delle donne nel regno di Dio. In questo caso, noteremo che c'erano queste donne che avevano seguito e servito Gesù, venendo dalla Galilea. Sappiamo da altrove che molti di loro sostenevano Gesù, quindi aiutavano, provvedevano per Gesù, curavano in qualche modo. E qua stanno ad osservare la crocifissione e la morte di Gesù. Ricordate che i discepoli sono scappati quando Gesù fu arrestato. Allora, in Giovanni scopriamo che Giovanni è venuto alla croce e Gesù ha parlato a lui. C'era Giovanni alla piedi, però non leggiamo nessun altro discepolo che ci fa capire che probabilmente non c'erano gli altri discepoli, avevano troppo timore. Non voglio essere visto perché potrebbero riconoscermi. Queste donne erano più coraggiosi dei discepoli. Queste donne erano più coraggiosi dei discepoli. E Marco ci presenta queste donne perché subito dopo vediamo quello che hanno fatto. Allora, sappiamo il nome di tre di queste donne, ma dice, e ce n'erano molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Non devi vivere per essere notato. Non devi preoccuparti se sanno il tuo nome o no. Nel mondo si cerca attenzione, si cerca di essere notato. Su social media si cerca mi piace. Quante persone mi hanno notato? Siamo disperati di cercare di essere notati, approvati, di avere valore. Ma che valore è più grande che sapere che Gesù Cristo è morto per te? Quello è il vero valore. Se tu sei apprezzato dal mondo, sei apprezzato oggi, domani sei dimenticato. Non cercare qualcosa che non vale. Non cercare di avere un nome conosciuto dagli uomini. C'erano molte altre donne e non sappiamo i loro nomi, ma Dio sì. E questa è la cosa importante. Chi sei per Dio? Allora, ricordate, questo è importante, che per i giudei il giorno iniziava quando? A che ora iniziava il giorno? Iniziava al tramonto. Quindi un giorno, domenica, iniziava quello per noi sarebbe sabato sera. Il giorno iniziava con la sera, poi la notte e poi la mattina, tutto il giorno e alle, diciamo, 18 al tramonto iniziava il giorno seguente. Ricordate quello. Quindi era venerdì pomeriggio, verso le 15, che vuol dire che cosa? Venerdì stava per finire, fra circa 3 ore. Allora, ricordate che i giudei non dovevano lavorare il sabato. Quindi in questo caso il corpo di Gesù era già morto, alle 15 si è reso lo spirito e c'erano 3 ore. Per cercare di trascinarlo giù e portarlo a una tomba, perché sennò i giudei non dovevano lavorare. Allora, un uomo timorato di Dio, membro del Sinedrio, si chiama Giuseppe di Arimatea, chiese a Pilato il corpo di Gesù. Leggo 42 a 45. Poi, essendo già sera, poiché era il giorno di preparazione, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe di Arimatea, un rispettabile membro del consiglio, che aspettava anche egli il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato e domandò il corpo di Gesù. E Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se fosse morto da molto tempo. E rassicurato dal centurione, concesse il corpo a Giuseppe. Quando dice che era già sera, non vuol dire sera nostro, dopo tramonto, vuol dire l'ultima parte della giornata dove il sole era già basso. Quindi stava finendo venerdì. E questo uomo di Dio, Giuseppe di Arimatea, si sbrigava per andare da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Allora, il brano menziona che era un uomo rispettabile del consiglio, cioè, ovvero del Sinedrio, il gruppo che aveva condannato Gesù. Ma sappiamo dall'Evangelo di Luca, Luca 23:51, che Giuseppe non aveva approvato quella condanna. Leggo Luca 23:51, sta parlando di lui, di Giuseppe, e dice, il quale non aveva acconsentito alla deliberazione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, città dei Giudei, e aspettava anche egli il regno di Dio. Quindi questo era un uomo timorate di Dio, con vera fede in Dio, che aveva riconosciuto che Gesù era da Dio e quindi rifiutava di consentire alla condanna di Gesù. Ma visto che Gesù era stato condannato dal Sinedrio, messo a morte dai Romani, il fatto di andare a chiedere il corpo di Gesù, che poi diventa pubblico, perché tu vedi lui che tira giù il corpo, era estremamente rischioso. Rischiava problemi con i Romani, rischiava la sua carriera nel Sinedrio. Ma questo uomo voleva onorare Gesù. E nonostante i rischi grandi che correva, lui dice, io vado avanti. Non mi importa il rischio, vado avanti. Ma come posso leggere quello e non fermarmi a chiedermi, ma io sono pronto a rischiare per Cristo? Sono pronto a rischiare di perdere qualche vantaggio? Sono pronto a rischiare che gli altri mi vedano male o esagerato o fanatico? Sono pronto a rischiare di non avere tempo o soldi per quello che io ci tenevo a fare nella mia carne? Sono pronto a rischiare la stanchezza, quasi essere sfinito, perché c'è bisogno di onorare Cristo? Chi ama uno di questi piccoli, chi ama me, quello che avete fatto per questi piccoli, avete fatto per me, ricordate? Sono pronto a sacrificare per il mio Signore, facendo per gli altri, anche a rischio di non finire quello che devo fare per me stesso? Cioè, leggo questo e solo leggo di quel uomo, grazie a Dio per quell'uomo, ma non mi aiuta. Io sono pronto a rischiare gravemente per onorare il mio Signore? Lui sì, mi sono chiesto. Allora, solitamente la morte sulla croce era una morte molto lenta. I Romani avevano proprio inventato questo modo di morire perché faceva soffrire. A qualche volta anche qualche giorno. E per questo Pilato era sorpreso. Ma è già morto? Ma se ricordate alle 15, dopo 3 ore di tenebre, quando Gesù aveva subito l'ira di Dio, avendo pagato più tutto, quando gridò, è pagato, è finito, poi cosa fece? Ricordate? Rese lo spirito. Ho finito, non c'è più da fare, la mia missione è completata. Adesso vado dal Padre e rende lo spirito. Non è morto per quando è capitato, no. Adesso ha detto, io rendo lo spirito. Ricordate, vi leggo io, in Giovanni 19, come sapeva il centurione che Gesù era morto? Come sapeva? Perché Pilato lo ha chiamato, non dice che a quel punto è andato, però leggo in Giovanni che ci aggiunge un dettaglio, Giovanni 19, 31 a 34, leggo io. Ora i giudei, essendo il giorno di preparazione, affinché i corpi non rimanessero sulla croce il sabato, perché quel sabato era un giorno di particolare importanza, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portate via. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Quindi i soldati, visto che era venerdì, spezzavano le gambe per far morire più velocemente. Ma Gesù, ma lui è già morto, però con la lancia trafigge il fianco. Gesù è morto. Ricordate questo importante, Gesù è morto fisicamente, è morto. Negli anni ci sono stati degli uomini falsi, ma no, non era veramente morto. Per negare la risurrezione, negano che fosse morto. Era solo svenuto, era solo svenuto. Ma Pilato voleva una conferma dai soldati che avevano controllato. No, è morto. Gesù è morto, grazie a Dio, è morto per pagare i nostri peccati. E prima che lasciamo gli avvenimenti della croce, ricordiamo che la morte sulla croce era considerata la morte più terribile e più umiliante. Il dolore era atroce, era umiliante perché erano appesi nudi davanti a tutti, per Gesù ancora peggio perché tutti giravano sotto oltraggiando lui con le parole e poi separato dal Padre. Gesù ha subito la morte peggiore perché null'altro avrebbe pagato il mio e il tuo peccato. Avendo ricevuto il permesso da Pilato di avere il corpo di Gesù, questo uomo Giuseppe di Arimatea andò e prese il corpo per rendere quest'ultimo onore a Gesù. Leggo i versetti 46-47. E questi, comperato un lenzuolo e tratto Gesù dalla croce, lo avvolse nel lenzuolo e lo mise in un sepolcro che era stato scavato nella roccia. Poi rotolò una pietra davanti all'entrata del sepolcro. E Maria Maddalena e Maria Madre di Iose osservavano dove egli veniva deposto. Qui vediamo questo Giuseppe, uomo timorato di Dio, che mette Gesù in quello che sappiamo dall'altro Evangelo era la sua tomba. Matteo ci spiega che Giuseppe aveva fatto scavare quella tomba, quindi era per se stesso, ma non era mai stato usato perché era per lui, quindi era una tomba pura e Gesù è stato messo lì. Incredibile che Dio ha gestito perfino i dettagli della tomba, perché in Isaia 53, quel capitolo famoso di profezie, leggiamo che Gesù sarebbe stato messo nella tomba di un ricco e Giuseppe era ricco. Leggo in Isaia 53:9: gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Dio ha profetizzato e gestito perfino in quali tombe sarebbe messo Gesù fino alla domenica mattina. E questo mi dà grande pace. Perché? Perché vuol dire che la mia vita è controllata. Così dice Gesù in Matteo, quando dice di non essere in ansia, Dio ha cura degli uccelli e perfino i capelli della vostra testa sono tutti contati. I dettagli più piccoli non capisco come Dio fa, ma Dio fa. Tutto è gestito, tutto. Allora, era tramonto. Cioè, nel tempo di andare a comprare il lenzuolo, andare da Pilato, andare a prendere il lenzuolo, andare a prendere il corpo, trascinarlo giù, portarlo alla tomba, non c'era tempo di fare altro perché iniziava sabato, dovevano smettere. E il versetto 47 abbiamo letto che le due donne, Maria Maddalena e Maria Madre di Iose, che erano alla crocifissione, evidentemente avevano seguito, vedevano, stavano ancora là, vedono Giuseppe tirare giù il corpo, portarlo via, lo seguono e vedono dove è la tomba, importante per dopo. Voglio aggiungere un dettaglio che non è qui, molto importante, dall'Evangelo di Giovanni, che mi colpisce. Se ricordate in Giovanni, capitolo 3, un membro del Sinedrio venne a Gesù di notte. Come si chiama lui? Nicodemo. Ma perché venne di notte? Quasi sicuramente perché non voleva essere visto di giorno. Quindi di notte va di segreto. E Gesù gli ha spiegato che serviva nascere di nuovo per entrare nel regno del cielo. In Giovanni 19 scopriamo che Nicodemo aveva evidentemente creduto in Gesù perché va a rischiarsi la vita e la carriera per aiutare Giuseppe di Arimatea. Leggo Giovanni 19, versetto 38-40, sta parlando di Giuseppe di Arimatea quando ha preso il corpo di Gesù. Leggo: dopo queste cose, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Ora venne anche Nicodemo, che in precedenza era andato di notte da Gesù, portando una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, secondo il costume di sepoltura in uso presso i giudei. Oh, questo mi colpisce. Giuseppe era discepolo di nascosto, ma non più. Al momento che lui è andato a prendere il corpo, non era più discepolo di nascosto e nemmeno Nicodemo. Nicodemo prima aveva timore di andare da Gesù pubblicamente, però dopo diventò coraggioso anche Nicodemo e anche Giuseppe di Arimatea. E questo mi incoraggia perché io ho avuto cadute in cui mi vergognavo di essere visto come seguace di Gesù, in cui non volevo essere visto come fanatico. Ho avuto timore, ho avuto preoccupazioni, cosa penseranno gli altri di me? Ma vedendo Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, dico, signori, non sono schiavo di quello che è successo nel passato. Questi due uomini che per timore facevano in segreto, erano adesso non era più in segreto. Pubblicamente, davanti a tutti, vanno alla croce, tirano giù il corpo, non puoi nascondere questo. E dico, signori, dammi il coraggio che hai dato a Giuseppe, che hai dato a Nicodemo. Avevano timori prima, non dopo. Dammi quel coraggio. Dio ha dato a loro e darà anche a te e a me se chiediamo. È importante fermarci e non solo notare gli avvenimenti, ma riflettere su quello che era il cuore e i pensieri di queste persone. Queste persone avevano creduto in Gesù. Ma ormai, da tutto quello che era ovvio, era tutto finito. Quello che facevano, facevano per amore, facevano per onorare Gesù. Quando qualcuno muore qui, un caro nostro, si fa un funerale, si fa con onore, si parla della persona, si prende una bella barra, tutto quanto per onorare la persona. E loro stavano facendo questo, però sapevano che Gesù era morto. Non c'era più da sperare in lui, era morto. Stavano cercando solo di onorare Gesù. Avevano capito che Gesù era da Dio e alla fine avevano capito che Gesù è il Cristo. Ah, Cristo verrà con grande vittoria. No, no, vieni arrestato, non si difende, vieni condannato, vieni crocifisso. Non è come pensavamo. Aspettavano il regno di Dio, che sarebbe arrivato tramite Gesù, che avrebbe vinto sui romani e questi falsi giudei. Invece no, era morto. Tutte le loro speranze cadute a terra, tutte le loro speranze rovinate. La loro speranza era morta con la morte di Gesù. Ma questo non è perché Dio non aveva mantenuto la sua parola. Era perché loro avevano sperato in modo sbagliato. Questo è importante capire. Non avevano capito le profezie. Non avevano capito gli annunci di Gesù stesso, che è necessario che il figlio dell'uomo vada a Gerusalemme, venga oltraggiato e ucciso, e il terzo giorno risuscita. Non avevano capito quello che lui aveva detto. E per questo la loro speranza era una speranza sbagliata. E per questo è morta la loro speranza e sono rimasti delusi. Non è come pensavamo. Allora, attenzione. Dio non delude mai chi pone la speranza in Lui. Ragazzi, questo servirà a scrivere. Dio non delude mai chi pone la speranza in Lui. Chi viene deluso è chi ha una speranza che non è quello che Dio dà. Quanto è importante ricordare quello. Quindi, ormai, aveva appena iniziato sabato, che per noi sarebbe venerdì sera, Gesù è stato messo nella tomba, la grande pietra fu rotolata davanti all'entrata della sepolcra e tutti vanno a casa per aspettare 24 ore il sabato. Se finisse la storia là, Gesù sarebbe solo un grande uomo religioso. Se finisse la storia là, Gesù sarebbe solo un grande insegnante che aveva anche potuto compiere miracoli, ma solo un uomo, come tutti gli altri uomini, magari un pochettino più grande. Se fosse morto, se fosse stato sconfitto dalla morte, se fosse la fine della storia, allora Gesù sarebbe solo un grande uomo, ma non il Salvatore. Ma la storia non finisce là. La storia non finisce con la tomba. Andiamo avanti per capire quello che è successo dopo. Che sembra impossibile, no, no, è impossibile. Per gli uomini, ma non per Dio. Andando avanti, ricordate che per i discepoli, no, i 12, 11 ormai, e anche gli altri discepoli, comprese le donne, Gesù era morto. Giuseppe e Nicodemo lo avevano messo nella tomba, sapendo che era morto, e volevano almeno onorarlo nella sua morte, mettendolo in una bella tomba. Nicodemo aveva portato degli aromi. Non c'era tempo di preparare tutto, avevano trollato velocemente, quindi non era preparato il corpo. Dovevano aspettare il sabato per quello che passasse. Allora, tutto il giorno sabato, che per noi sarebbe venerdì notte e sabato giorno, nessuno andava alla tomba. Però al tramonto di sabato per loro iniziava domenica, primo giorno della settimana. E i negozi potevano riaprirsi. A Gerusalemme i negozi tramonto si aprono. E così le donne, adesso possiamo spostarsi, vanno nel negozio che vendeva gli aromi per preparare un corpo. Leggo capitolo 16 di Marco, versetto 1. Ora, trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome acquistarono degli aromi per andare ad imbalsamare Gesù. Queste erano fra le donne che erano state alla croce, poi avevano visto dove avevano seppellito Gesù, adesso vanno a comprare questi aromi. Questo era l'ultimo atto del loro amore per quel Gesù che avevano amato così tanto. Volevano mostrare amore onorandolo con preparando il suo corpo. Vari commenti qua. Prima di tutto, tutti questi erano giudei. La legge che Dio ha dato per i giudei a Mosè, che non siamo sotto quella legge, non dovevano assolutamente lavorare il sabato e loro erano attentissimi tutti a non lavorare il sabato. Cioè erano attenti ad ubbidire alla legge di Dio che Dio aveva applicato a loro. Attenti a seguire ogni dettaglio. Noi non siamo sotto la legge di Mosè, ma siamo sotto la legge di Cristo. E la mia domanda, anche noi siamo attenti a seguire Gesù, la sua legge in ogni dettaglio? Nei ruoli, nel modo che cresciamo i figli, nel modo che rispondiamo, nel modo di non lamentarci, di ringraziare sempre, di essere luce nel mondo, noi di perdonare. Se qualcuno ti fa male, pecca contro di te, si può solo rompere i rapporti? Biblicamente, se uno pecca contro di te, allora non qualcosa dove ti stanno facendo male continuamente, non sto parlando di quello, ma un peccato normale, si può solo smettere di avere contatto con quella persona? Cosa dice la Bibbia? No. Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Se il tuo fratello pecca contro di te, vai da lui cercando di guadagnarlo. Sopportatevi. Se uno ha di lamentarsi, c'è un dolore. Se uno ha peccato, no, perdonate come Cristo vi ha perdonato. è peccato grave solo isolarci. Quindi seguiamo Cristo? Seguiamo Cristo in tutto? Loro sì, seguivano Dio. E anche lì voglio valutare me stesso. Il fatto è che queste donne compravano questi aromi per imbalsamare il corpo di Gesù vuol dire che non avevano alcuna speranza nella risurrezione. Scusami, se tu pensi che questo Gesù ritornerà in vita, non stai lì a imballarlo con tutti questi aromi, non lo fai, non ha senso. Ma per lui no, Gesù è morto. Vogliamo onorarlo, ma è morto. Tutta quella speranza non c'è più. E avevano ragione. Non c'era speranza, era morto. Scusami, da quando il mondo è mondo, quando uno muore, finisce là la sua vita sulla terra. Non c'è più. E noi abbiamo tante situazioni dove non c'è più speranza, umanamente parlando, ma Dio non è limitato ai nostri calcoli. Dio non è limitato a quello che sarebbe possibile umanamente. Vado avanti. Marco 16, 2 e 3. E noto che queste donne avevano fede. Dove vediamo la fede qua? La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a levare del sole e dicevano fra di loro: chi ci rotolerà la pietra dall'entrata del sepolcro? Allora, vedo il loro amore per Gesù. In un altro brano era proprio, sono partiti prima che fosse luce. Ma un'altra cosa che mi colpisce, chi sta andando alla tomba per onorare Gesù così? Chi? Le donne. Chi non sta andando? Chi non sta andando? I discepoli. Avevano timore. Eh no, perché i romani, c'è la guardia lì, se noi andiamo ci riconosceranno, abbiamo timore. No, no, ma il corpo di Gesù, ma mi dispiace. Queste donne avevano il coraggio che gli uomini non avevano. Queste donne avevano l'amore per Gesù, l'onore di Gesù e il coraggio che non avevano i discepoli. E così vanno loro. Nulla può fermarli. Però c'era un problema che mi fa vedere fede. Qual era il problema? Davanti al sepolcro c'era questa gigantesca pietra e noi non siamo forti abbastanza per spostare quello. Avevano già visto questo, ricordate? Non possiamo noi, ma scusate, se tu sai che tu vai ad un posto dove tu non puoi entrare, perché vai? Se tu stai andando lì, e tu sai, loro dicevano, chi ci rotellerà la pietra dall'entrata del sepolcro? Noi non possiamo farlo. Ma perché andare? Perché sono andati? Perché avevano fede. Avevano fede. Non sapevano, non saranno i discepoli, stanno lì tremando. No, chi sarà? Non lo so, ma andiamo comunque. Dio provvederà. Questo è fede. Oh, io voglio questa fede. Loro dicevano, serve onorare Gesù. Portiamo gli aromi e andiamo lì. Ma come aprite? Non lo so, ma andiamo. Perché serve. Questo è incredibile. Loro andavano avanti perché vedevano un bisogno. E quando tu vedi un bisogno, ma no, no, non riesco. Inutile che inizio, perché non riesco. Hai mai avuto quel tipo di cuore? Vedevi un bisogno, sapevi di poter adempiere, ma c'era un ostacolo, allora neanche provo, non provo. Ma loro hanno detto, no, io provo, io vado. Non fare i tuoi calcoli. Se tu dici, ma Dio mi ha dato una capacità o qualcosa, ma c'è quell'ostacolo, non importa, io vado comunque. Che possiamo imparare dall'esempio di queste donne. Arrivano alla tomba e scoprono che Dio aveva già operato. L'ostacolo era impossibile, una grandissima pietra, ma Dio lo aveva tolto. Leggo versetto 4. Alzando gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, sebbene fosse molto grande. Dio aveva fatto l'impossibile. Ma come? Matteo 28 ci dà il segreto di come era successo. Leggo. Ora, alla fine dei sabati, all'alba del primo giorno dopo i sabati, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore scese dal cielo, venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di essa. Queste donne potevano spostare quella pietra? Sì o no?
No.
No. C'erano dei discepoli per dare una mano? No. Ma Dio ha detto, voi volete onorare Gesù? Apro io la porta per voi. E io ho visto nella mia vita, quando ho avuto fede, che non sempre ho avuto, ma quando ho avuto fede, io mi metto in marcia e Dio abbatte gli ostacoli. O che possiamo imparare da loro. Allora, per quale motivo sono venute al sepolcro le donne? Per imbalsamare il corpo di Gesù. Quindi, cosa serve? Avevano gli aromi, serviva il corpo di Gesù. Entrano. Però erano scioccati di quello che è successo. Leggo 5 a 7. Entrate dunque nel sepolcro, videro un giovanetto che sedeva dal lato destro vestito di bianco e rimasero spaventati. Ed egli disse loro, non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, è risuscitato, non è qui, ecco il luogo dove lo avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Entrano nella tomba per imbalsamare il corpo di Gesù. Non c'è il corpo di Gesù, c'è questo giovane, vestito di bianco. Spaventate, chi è? Dove è il corpo di Gesù? Cosa sta succedendo? Da altri brani sappiamo che questo era un angelo. Gli angeli sono spiriti. Non hanno corpi fisici. Servono Dio, che Lui li manda, in Ebrei leggiamo, uno, li manda a servire gli uomini. Noi non li vediamo, noi non li comandiamo, è Dio che gestisce. Ma in alcuni casi nella Bibbia, vari, Dio li fa prendere forma umana. Così non ci spaventiamo, se è un angelo o solo spirito non lo vediamo nemmeno. Più volte li vediamo prendere una forma umana. Immagino per non spaventarci, così sembra una persona. Comunque, c'è questo giovane che in realtà è un angelo, ma perché Dio aveva mandato lui a loro? Avrebbe potuto aprire il sepolcro, loro vanno dentro e non c'è Gesù. Perché in quel caso avrebbero potuto pensare, ah, ma forse qualcuno ha portato via il corpo. Cioè, avrebbero potuto immaginare del tutto. Trovano la tomba aperta, non c'è il corpo, cosa pensi tu? Cosa penseresti? Certo, no, era importante per loro di sapere, no, nessuno ha preso il corpo. Gesù è risuscitato. Quindi Dio ha mandato l'angelo a proprio annunciare la risurrezione. E poi è incredibile, la prima cosa che disse a loro era, non vi spaventate. Dio vuole che il nostro cuore non sia turbato. Quante volte Gesù ha detto cose del genere? Il vostro cuore non sia turbato. Io vi do la mia pace, non vi scominte. No, cioè, Dio più volte, non abbiate timore, diceva questo. Sono io, ricordate? Dio vuole che abbiamo la sua pace, non come la pace del mondo. E quindi questo angelo dice a loro, non vi spaventate. E poi dichiara, Gesù, quello che cercate, quello che è morto, è risuscitato. È una dichiarazione categorica. Non era un altro Gesù, no. Voi cercate Gesù, il Nazareno, che è stato crocifisso. È risuscitato quel Gesù, il Nazareno che è stato crocifisso, Gesù che è andato alla croce, è morto e quello stesso Gesù è risuscitato per noi, grazie a Dio. Noi abbiamo sentito della risurrezione da quando eravamo piccolissimi. E perciò è difficile per noi di afferrare quante erano notizie incredibili. Quando le persone muoiono, muoiono umanamente sulla terra, finisce là, non tornano in vita. Da quando mondo è mondo, è così. Tutti sanno questo. Eppure questo angelo stava dichiarando che Gesù, quello che avevano loro visto morire sulla croce, è risuscitato. Questa era la prima volta nella storia che una persona è morta ed è ritornato in vita con il proprio potere. Mai è successo. Gesù aveva risuscitato alcuni, ma loro non avevano mica quel potere. Ma questo è che Gesù che si è risuscitato dal suo proprio potere. Ricordate Giovanni 10? Gesù aveva detto proprio che aveva quel potere di risuscitarsi. Leggo, Gesù sta parlando della sua vita e dichiara: nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di riporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Ho il potere di riporre la mia vita e ho il potere di riprenderla di nuovo. E quest'angelo dichiara: Gesù è risuscitato. Aveva pagato il prezzo per il peccato. Aveva pagato il prezzo del mio peccato. E se tu sei in Cristo, Gesù aveva pagato il prezzo del tuo peccato. Pienamente. Pienamente. Ecco perché Dio può perdonarci. Grazie a Dio. E avendo pagato, non c'era altro a pagare. Non doveva rimanere morto. È risuscitato. E poi l'angelo dà un ordine a queste donne, ordina loro di andare a dire ai suoi discepoli. Incredibile però, dice ai discepoli e a Pietro. Ma scusami, Pietro era un discepolo, perché deve menzionarlo in modo particolare? Era molto particolare questo. Perché? Perché se ricordate quando Gesù la notte che fu arrestato aveva detto: voi tutti sarete scandalizzati di me, scapperete. Io no, gli altri sì, ma io no. Io sono pronto a morire con te. Io sono meglio di tutti gli altri. No, Pietro, prima che il gallo canti due volte, tu mi rinegherai tre volte. No, non lo farò mai. Lo ha fatto. A quel punto Pietro e anche gli altri la domanda: ma lui non può mica più essere discepolo. Scusami. Si è vantato e poi ha negato con giuramento di conoscere Gesù. Lui non può essere discepolo. E l'angelo dice: vai a dire ai suoi discepoli e a Pietro. No, Cristo ancora ha un ruolo per Pietro. Ha un ruolo per Pietro. Grazie a Dio. Quando Pietro si era veduto, se ricordate in Giovanni 21, Gesù ha parlato: tu mi ami più di quelli? Più degli altri? Tu sai ogni cosa, tu sai che ti voglio bene. Tu mi ami? Tu sai che ti voglio bene. Tu mi vuoi bene? Pietro, pasce le mie pecore, ciba i miei agnelli. Gesù ha rimesso Pietro nel suo ruolo. Grazie a Dio. Grazie a Dio che c'è perdono in Gesù Cristo. L'angelo menziona che Gesù aveva già dichiarato questo loro, ma non avevano creduto. Tu riesci? Chi è senza peccato getta per prima la pietra? Tu riesci a dire: perché non avevano creduto? Io ho sempre creduto, non ho mai dubitato. Tu puoi dire quello? Io no. Hai mai dubitato Dio? Sei mai stato ansioso o ansiosa? Hai mai detto: come faccio, come faccio? Dimenticando completamente le promesse di Dio? Hai mai sentito: non ce la faccio, non ce la faccio, anziché dire: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica? Non hai mai dubitato? Io sì. Gesù aveva detto, e l'angelo in certo senso rinfaccia loro, come aveva detto, perché siete qui cercando un corpo? Gesù aveva detto, e quante volte io ho dubitato, grazie a Dio per il perdono, non voglio dubitare. Cosa fecero? Andate a dire ai discepoli e a Pietro cosa fecero, versetto 8. Ed essi, uscite prontamente, fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremore e stupore, e non dissero nulla a nessuno, perché avevano paura. Hanno detto, non dissero nulla a nessuno, erano prese da tremore e stupore. Perché? Perché non è possibile, non è possibile, ma non c'è, ed è un angelo, è possibile, ma non è possibile, ma è possibile, infatti è vero, ci aveva detto. Era troppo grande, erano troppo spaventate di un annuncio impossibile eppure vero. Dobbiamo lasciare questo brano per oggi, ma voglio solo considerare alcune delle cose che abbiamo visto. Gesù Cristo era morto, lo avevano visto morire, per tutti i suoi discepoli la storia era finita, non c'era più da sperare nulla, ma anche nella loro tristezza abbiamo visto le lezioni, sono stati di esempio per noi. Prima abbiamo visto come queste donne e poi anche Giuseppe di Arimateo e Nicodemo avevano preso l'impegno di onorare Gesù. Io sono rattristato, non è andato come speravo, comunque vivo per Dio. I miei piani, le mie speranze sono distrutte, ma io vivrò per Dio. Io sono così. Abbiamo visto il coraggio, soprattutto di Giuseppe d'Arimateo e anche Nicodemo, membri del Sinedrio. Ebbene, un rischio grandissimo per loro di prendere il corpo. Ma loro hanno detto, non mi importa più. Prima avevo timore degli uomini, non più. Io sono un seguace di Gesù Cristo, costa quello che costa. Io voglio quello per me. Voglio incoraggiarti a pregare per te stesso. E poi ho visto in queste donne, serve preparare il corpo. E noi possiamo farlo, andiamo, ma la pietra davanti ci penserà Dio. Andiamo, invece di, ma no, non possiamo spostare, se dovessimo sentire che qualcuno ha aperto, poi andiamo, no, andiamo e vediamo se Dio aprirà la porta per noi o no. Io voglio quel tipo di fede, voglio quel tipo di fede. E certamente voglio chiudere ringraziando Dio che Gesù è morto, veramente morto, per pagare il mio debito e il tuo, se tu sei in Cristo. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per un grande, immenso Salvatore come Gesù Cristo, Dio incarnato, che come aveva detto tutto quello che era profetizzato di Lui è adempiuto, tranne il suo ritorno per giudicare il mondo che si adempierà pienamente. Gesù è andato alla croce per pagare i miei peccati. E i peccati di chiunque si riconoscerà peccatore, si ravvederà davanti a te e si aggrapperà per fede a Gesù Cristo come l'unico che può salvare. Grazie per un grande Salvatore che era disposto a ubbidire fino alla morte e alla morte di croce. Grazie per l'esempio di queste donne e di Giuseppe, di Arimatea e Nicodemo. Le loro speranze erano distrutte, umanamente parlando, ma loro continuavano a voler vivere per la tua gloria. Grazie, Padre, per questo. Nicodemo prima, anche Giuseppe di Arimatea, avevano timore degli altri e poi ha detto, basta, non ho più timore. Padre, io voglio vivere così. Io voglio vivere così, non avendo timore degli uomini, ma volendo solo vivere la tua gloria. Io voglio vivere come quelle donne che vedevano un bisogno e si sono messe in cammino per adempiere quel bisogno, anche non sapendo come sarebbe superato quell'ostacolo. Ma per fede, andando verso la tomba, tu hai aperto la tomba per loro. Aiutaci a vivere così. Grazie per un Salvatore così e per buoni esempi, Padre. Grazie nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.